storie mondiali.
Sono già passati 1352 anni dall'Egira, la migrazione di Maometto dalla Mecca a Medina, e 7482 dalla creazione del mondo, stando a quanto dicono i bizantini. Eppure i grattacapi sono ancora tutti là. Nel 1974 Erno Rubik decide di metterne gran parte dentro un cubo e ci riesce benissimo. Fa il suo esordio sugli schermi ABC Happy Days. Days meno happy, days più happy. Solženicyn viene espulso dall'Unione Sovietica e in Spagna, per l'ultima volta, viene usato il barbaro metodo della garrota per giustiziare due anarchici. In Portogallo i capitani d'aprile, ufficiali dissidenti, infilano garofani nei loro fucili e rovesciano la dittatura fascista instaurata da Salazar, riportando nel paese la democrazia. Di lì a poco succederà lo stesso con la dittatura dei colonnelli in Grecia.
In Cina un contadino, mentre era il suo terreno nei pressi di Xi'an, trova una statua di terracotta perfettamente preservata. Poi ne trova un'altra ancora, poi carri, cavalli, alla fine saranno più di 8.000 pezzi. In Etiopia i paleoantropologi Johansson e Gray rinvengono i resti di una femmina di australopiteco straordinariamente ben conservata, decidono di ribattezzarla Lucy. E in una Germania sconvolta dallo scandalo del suo cancelliere Brandt, costretta alle dimissioni dopo la scoperta che il suo più stretto collaboratore era in realtà una spia per conto della DDR, mentre inizia la 10ª edizione dei campionati del mondo di calcio, la prima e ultima alla quale partecipano entrambe le Germanie, quale sceneggiatore, caro Stefano Ferrando, avrebbe mai pensato di inserire Germania Ovest e Est nello stesso gruppo?
Giusto, Fabrizio Gabrielli.
No, qualcuno che può più di me. La vita, la migliore tra gli sceneggiatori.
Centimetri di altezza, poco più di 6 kg di peso, oro massiccio a 18 carati per la copertura, ma vuoto dentro. Due bande di malachite semipreziosa alla base, la rappresentazione di due atleti vittoriosi che festeggiano sorreggendo il mondo. Nel 1974 fa il suo esordio il nuovo trofeo della Coppa del Mondo, dopo che il trofeo Rimet, come da regolamento, è diventato proprietà della prima nazionale capace di vincerlo per tre volte, il Brasile. Il nuovo trofeo, ideato dall'italiano Silvio Gazzaniga, ha vinto sbaragliando più di 50 proposte alternative. Come erano le altre? Nessuno le ha mai viste e chissà che non sia un bene per la salvaguardia dell'iconicità. Nel Mondiale del 74, oltre al nuovo trofeo, fa il suo esordio anche il logo dello sponsor tecnico sulle maglie. La fetta più grossa della torta, ovviamente, non poteva che essere quella del trifoglio e delle tre strisce della tedesca Adidas.
Altri esordi, altre prime volte. Alla 10ª edizione dei mondiali partecipano per la prima volta appunto Haiti, lo Zaire, prima africana subsahariana, e anche l'Australia, che è un po' il battesimo del fuoco dell'Oceania, inserita in un girone di ferro tra le due Germanie e il Cile. Il Cile, parliamone, in Germania sarebbe dovuto arrivare con uno spareggio contro l'Unione Sovietica. E se sto usando il condizionale è perché lo spareggio in realtà c'è stato e non c'è stato.
Fammi capire.
Il 26 settembre a Mosca si gioca la gara d'andata. Finisce 0-0, ma i pensieri in quei giorni non sono al campo, quanto piuttosto a ciò che sta succedendo a Santiago del Cile, dove solo due settimane prima i militari di Pinochet, con il supporto della CIA, hanno destituito il presidente socialista Allende. È il primo atto ufficiale di quella grande tragedia collettiva che verrà denominata Operazione Condor e che scatenerà con un effetto domino un'ondata di dittature fasciste sul Sud America nel corso di tutti gli anni 70. L'Unione Sovietica a questo punto decide di boicottarlo, il ritorno. Il Cile però, sai, a vincere solo a tavolino non ci sta ed è per questo che all'Estadio Nacional, che nei giorni del golpe peraltro è stato un campo di concentramento a cielo aperto, a novembre organizza una partita fantasma. O meglio, sarebbe dire una partita farsa, nella quale il Cile, che scende in campo da solo, cioè contro nessuno, segna il gol simbolico che lo qualifica ai mondiali. E appoggiare la palla in rete è Francisco Valdés, un militante di sinistra, su un assist di Caselli, comunista dichiarato pure lui. Caselli sarà anche l'unico cileno che non stringerà la mano a Pinochet prima della partenza per la Germania e per uno strano contrappasso del destino anche il primo giocatore che vedrà sventolarsi sotto gli occhi, per la prima volta a un mondiale, un cartellino rosso. Il Cile è nel gruppo A, che è senza dubbio il più politicizzato del mondiale. C'è appunto il Cile sotto dittatura fascista e c'è poi la Germania Est, che è un paese comunista, come se non fosse abbastanza, peraltro chiamato a sfidare in uno scontro fratricida la Germania Ovest all'ultima giornata. La sfida tra le due Germanie passerà alla leggenda per la storica vittoria della DDR, un risultato che alla fine della fiera farà contenti tutti, perché a Est si festeggerà una specie di parricidio che porta peraltro a un'inimmaginabile vittoria del girone, mentre a Ovest si festeggerà per lo scampato pericolo di non doversi misurare nel gironcino di semifinale con la temibilissima Olanda, che dalla sua domina il suo gruppo mettendo in mostra un calcio inedito, mai visto, abbacinante. Talenti individuali impressionanti, capi in testa Johan Cruyff, marcature a zone, interscambi posizionali tra giocatori, esterni difensivi che attaccano, attaccanti che difendono, il tutto inscenato con una precisione e una puntualità da cronografo. Se c'è un simbolo dei tempi che cambiano al Mondiale del 74, quel simbolo, beh, non può essere che il calcio totale dell'Olanda di Rinus Michels. L'arancia meccanica, forse la più bella nazionale mai vista a un Mondiale.
Scusa, ma il miglior calcio non lo giocava il Brasile?
Sì, una volta magari. In Germania la Seleção non è che una pallida imitazione dello Juggernaut visto in Messico 4 anni prima, così come sprofondati nella tenebra di arpignana memoria sono gli azzurri di Valcareggi, che soffrono contro tutti, a partire da Haiti, il cui centravanti, Emmanuel Sanon, spezza l'imbattibilità di Zoff che durava da 1142 minuti e che finiscono sotterrati dalle polemiche, dalle lacerazioni interne, eppure dai colpi della Polonia di Deina, Lato e Scharmach.
Alla finale di Monaco di Baviera le contendenti arrivano con percorsi diametralmente opposti. L'Olanda in pienissima forma, scintillando, sbarazzandosi passo passo dall'Argentina, dalla Germania Est e di un Brasile costretto a giocarsi tutte le sue cartucce con un gioco violento e falloso, irriconoscibili. La Germania, padrona di casa, invece, grazie al solido pragmatismo che le permette di lasciarsi alle spalle la Jugoslavia e la Svezia prima di giocarsi il tutto per tutto con la sorprendente Polonia. A mandare la Germania a Monaco sarà Gerd Müller, autore di un gol dalla distanza su un campo ai limiti dell'impraticabilità. Il mismatch fra Germania e Olanda, insomma, è evidente e risalta ancora di più nel primo minuto della finale. Dal fischio d'inizio al momento in cui Cruyff riceve palla sul cerchio di centrocampo passano 50 secondi e 14 tocchi di palla degli Orange. Nei successivi 6 secondi Cruyff si invola verso l'area avversaria in accelerazione, supera due avversari e viene steso dal terzo, calcio di rigore. La Germania, la palla, non solo non l'ha ancora toccato, non l'ha neppure ancora vista. Il gol di Neeskens sembra indirizzare gli esiti del match, ma sottovalutare la Germania è il più grande errore che si possa fare. Il calcio totale di Michels diventa un po' meno totale, si allentano le maglie, si abbassa il ritmo e i tedeschi ne approfittano per pareggiare al 25esimo grazie a un rigore di Breitner. Quella del 74 è la prima finale in cui vengono assegnati non uno, ma ben due calci di rigore e fino al 2022 resterà l'unica. E poi per passare in vantaggio e chiudere la partita con un gol di Gerd Müller, l'ultimo che il leggendario centravanti tedesco segnerà in carriera con la maglia della nazionale, gol che permetterà a Franz Beckenbauer di essere il primo uomo a conoscere da vicino il peso, l'odore, la gioia che ti dà sollevare il nuovo trofeo di Gazzaniga. Cosa ci hanno insegnato i mondiali del 74? Che quando si trovano l'una di fronte all'altra, un'orchestra sinfonica e un plotone di disciplinati ingegneri col metronomo, vince chi sa misurare ogni nota, chi sa essere freddo, essenziale, devastante. E viva i cliché, come un tedesco. Spesso ai mondiali, a rapirci, più della gloria e dei trionfi, sono le storie intime e minime dei carnea, di calciatori che aprono uno squarcio nello sport per trasportarlo in una dimensione reale, viva, di vita vera. Protagonisti di momenti che, senza essere decisivi, sanno comunque risultare epocali. E allora, in Germania, nel 74, ne ricordiamo due. Il primo è Jürgen Sparwasser, mezzala della DDR. Occhi chiari, calma glaciale, incarnazione di un calcio socialista, efficiente, organizzato, ma anche capace di aprirsi alla magia, allo stupore, alla fantasia cruda di un gol che fa saltare schemi, pronostici e certezze. Il gol segnato alla Germania Ovest, il gol con cui la DDR ha vinto il derby e girone, è rimasto nella storia, segnando quella di chi lo stava guardando, ma anche quella di Sparwasser stesso.
Un altro carneade di questo mondiale è il terzino dello Zaire, Mwepu Ilunga. Te lo ricordi, Stefano?
Poteva fare i 100 metri.
No, è quello della punizione al contrario. Quello che solo superficialmente può apparire un gesto un po' comico e che invece, come spesso capita, nasconde sotto a scavare sotto la superficie ruvida delle apparenze significati molto più profondi. Ultima partita del girone, lo Zaire è ormai eliminato dopo le sconfitte con la Scozia, dai, è tutto sommato accettabile, 2-0, e Jugoslavia qua umiliante, 9-0. La partecipazione al mondiale da palcoscenico si stava trasformando in berlina e per il presidente dittatore del paese, Mobutu Sese Seko Nkuku Waza Banga, che significa il guerriero onnipotente che per la sua volontà inflessibile va di conquista in conquista lasciandosi alle spalle solo fuoco.
Ti è caduto un molare.
Tutto ciò era inaccettabile, oltre che controintuitivo rispetto all'ampollosa, chiaramente, autodefinizione. Aveva mandato a dire Mobutu ai giocatori: se prendete più di 4 gol nell'ultima partita, facile, non vi faccio più tornare a casa. Ora, l'ultima partita vede come avversario dello Zaire il Brasile. L'aria di goleada tira, è inutile negarlo. Lo sanno tutti e lo sanno soprattutto i calciatori, che cominciano a vedere il sogno trasformarsi in incubo, mentre Jairzinho, Rivelino, Valdomiro segnano 1-2-3 gol. Ora, il baratro è davvero a un passo. Mancano 5 minuti alla fine della partita e c'è una punizione dal limite per il Brasile. Sulla palla c'è Rivelino, una mezza condanna in Cassazione. Se quel tiro dovesse insaccarsi, sarebbe tragedia. E allora è per questo che Mwepu Ilunga, che non ce la fa più a sentire i demoni che gli urlano in testa, si stacca dalla barriera, scatta verso il pallone, che sta lì fermo, pesantissimo, e lo scaglia il più lontano possibile. Tutti restano sbalorditi. Ma che ha fatto? Ma è possibile che questi non sappiano neanche le regole? Adesso ridono tutti, ma veramente tutti, brasiliani, cronisti, spettatori. Gli unici che non ridono sono gli zairesi, Ilunga su tutti. In testa hanno un interrogativo: ma è mai possibile che questi non sappiano le regole di un paese in cui si vive sotto scacco della paura di un dittatore sanguinoso? Forse anche grazie a quel gesto lo Zaire non ha preso il quarto gol, i giocatori sono potuti tornare in patria, Ilunga ha potuto riabbracciare la sua famiglia. E Mobutu, direte voi? Mobutu non si era già dimenticato, però aveva altro a cui pensare, perché stava organizzando l'evento epocale che sarebbe andato in scena 4 mesi più tardi, quando di fronte ai suoi occhi compiaciuti, allo Stade Tata Raphael di Kinshasa, Muhammad Ali e George Foreman avrebbero dato vita a Rumble in the Jungle e portato comunque tutti i riflettori del mondo a illuminare il suo paese, lo Zaire. Perché vedi, Stefano, in fondo, per passare alla storia a volte bastano davvero piccoli, grandissimi gesti. Volare come una farfalla, pungere come un'ape, far gridare alla folla "Ah, lì, boomaie", oppure staccarsi da una barriera calciando un pallone lontanissimo, anche a costo di fare la figura dello scemo del villaggio, se è questo che serve per sentirti, almeno per qualche secondo, libero dalla paura, se è questo che serve per avere salva la vita.